Astronauticast. Benvenuti all'episodio 23 della stagione 12 di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 28 marzo 2019 e se avete domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter o usate la chat del video della diretta su YouTube. Questa è una missione shuttle in cui abbiamo quattro conduttori di questa puntata del podcast. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sul mondo spaziale. In questo equipaggio sono con me anche Riccardo Rossi da Modena.
Buonasera a tutti, ben ritrovati ad Astronauticast e come sempre vi auguro un buon ascolto di puntata.
In questo equipaggio shuttle abbiamo anche Veronica Raimondini da Verona.
Ciao amici e ciao a tutti gli ascoltatori, ciao da Veronica da Verona.
E ai comandi di questa missione, cioè di questa puntata nel ruolo di podcast controller o podcon, salutiamo Michael Sacchi.
Dal centro di controllo di Monaco di Baviera vi saluto e vi auguro una buona serata, un buon ascolto.
E oltre ad essere Podcon, podcast controller, sei anche l'operatore della Fibercam.
La Fibercam, che dovevi, avrei dovuto tenerla pronta per farla vedere, perché la seguiamo più attentamente di bocca cicca, i lavori degli scavi della fibra proprio qua davanti a casa mia.
È finalmente quasi sta quasi per essere colmato il digital divide e quindi tra qualche mese Michael potrebbe non essere più a 8 bit come adesso, perché gli arriverà finalmente la fibra. E nel piano di volo di questa missione abbiamo diverse notizie. Parleremo dell'attività extraveicolare più recente sulla Stazione Spaziale Internazionale, di un'attività extraveicolare tutta al femminile che non ci sarà. Parleremo dei preparativi che continuano i preparativi per il lancio della missione europea ExoMars. E poi avremo degli aggiornamenti anche dalla sonda InSight su Marte, la sonda InSight della NASA. E allora lanciamo questa nuova missione, iniziamo questo episodio con la prima notizia. Ricky, raccontaci com'è andata l'attività extraveicolare più recente, cioè l'ultima passeggiata spaziale che c'è stata sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Stiamo parlando della passeggiata spaziale numerata EVA 52 del lato US, quindi del lato americano / internazionale della Stazione Spaziale Internazionale. È stata un'attività extraveicolare che ha avuto una durata nominale di 6 ore e 36 minuti, quindi assolutamente nella norma per questo tipo di attività. E i protagonisti sono stati Anne McLean e Nick Hague, entrambi alla loro prima attività extraveicolare. Non è la prima volta che due spacewalker escono insieme, pur non avendo mai fatto un'attività extraveicolare precedentemente. Non c'è il requisito che almeno uno dei due sia, diciamo, un veterano di questo tipo di operazione. E quello che hanno dovuto fare è stato lavorare sulle batterie della Stazione Spaziale Internazionale. Adesso entrerò un attimo un po' più nel dettaglio. In realtà c'è da dire che questa attività extraveicolare era originariamente doveva essere svolta da EIG, quindi sempre da Nick, che è stato impegnato in effetti il 22 marzo, ma insieme ad Alex Gerst, come Alexander Gerst, non c'è più. Però se vi ricordate, EIG era rimasto a terra per il problemino occorso alla Soyuz MS-10 e quindi non ha potuto raggiungere Gerst, e che era pronto per fare esattamente l'attività extraveicolare di oggi. Tra l'altro questo ritardo ha avuto anche un'altra ripercussione, perché vi ho già anticipato che i due astronauti statunitensi hanno lavorato sulle batterie. Lavorare sulle batterie in questo caso hanno proprio sostituito delle batterie. Le batterie nuove erano arrivati con l'HTV7, che in teoria doveva ricaricare al suo rientro le batterie vecchie, però non essendoci stata questa attività extraveicolare c'è stato anche un piccolo rescheduling per quanto riguarda quello che ha riportato HTV a terra. Di fatto non ha riportato a terra il pallet con le batterie, perché essendo ancora piene con le batterie nuove non erano state installate, quindi non ha potuto riportare a terra quelle vecchie. Vediamo allora di capire un attimo come funziona il sistema di approvvigionamento dell'energia della Stazione Spaziale Internazionale. Ne abbiamo già parlato, però ogni tanto facciamo un po' un ripassino. Adesso provo a condividere una roba nello schermo, se ci riesco. Vediamo, facciamo così. Scusate un attimo, non riesco a fare un tubero. Scusate, il bello della diretta. Di solito
ecco,
non
facciamo questo ripasso perché poi domani facciamo la verifica con gli ascoltatori. Queste cose sono nel programma e noi le diamo per fatte, quindi.
Si vede Mike? Direi di sì.
Sì, intanto stavo riempiendo con la Spacewalk, but se ci sei.
Allora, la Stazione Spaziale Internazionale ha diversi gruppi di pannelli solari. Si è cominciato col P6, che lo vedete in questa foto della ISS proprio agli albori. Questo è proprio un momento a Marcord. È stato il primo gruppo di pannelli solari portato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dopodiché è stato aggiunto il P4 nella posizione in cui lo troviamo ora. Dopodiché è arrivato l'S4, che è stato posto dall'altra parte della stazione. S sta per starboard e P per port, quindi sinistra, destra, dritta, babordo, chiamatelo come volete. Il P6, come vedete, è stato chiuso, i pannelli solari sono stati chiusi con, tra l'altro, tutta una serie di problemi per chiuderli e rispiegarli, perché un conto è sfilarli la prima volta dal loro canister, dal loro recipiente, e un conto era, dopo così tanto tempo, richiuderli per poi ripiegarli. È stato uno dei momenti più epici, se vogliamo, se mi passate il termine, dell'assemblaggio della stazione spaziale. Il P6 è stato spostato nella sua posizione definitiva, quindi accanto al P4, dopodiché è arrivato l'S6 e abbiamo la ISS nella configurazione che abbiamo oggi. Quindi ci sono quattro segmenti. Questi quattro segmenti, lo vedete, hanno due coppie di pannelli solari, ci sono quelli sopra e quelli sotto, e ad ogni pannello solare è assegnato un canale energetico, che li vedete qui, 1A, 2A, scusate, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B e 4A e 4B. Non sono così intuitivamente collegati ai P1, ai P4, P6, S3, S4, comunque hanno una loro logica, e questi questi otto canali di approvvigionamento energetico sono serviti da otto gruppi di pacchi e batteria. Di fatto ogni pannello solare, indicato con le sigle che vedete in giallo, quindi 1A, 1B, eccetera, è servito da un gruppo di batterie che ovviamente si ricaricano quando la ISS è illuminata, e mentre invece se siamo in condizione di notte orbitale sono le batterie a lavorare, e così via per tutti i cicli dell'orbita, che tra l'altro i cicli di giorno e notte non sono degli intervalli di tempo sempre fissi, perché è vero che la stazione spaziale compie un'orbita in circa 90 minuti, ma non è vero che ci sono sempre tipo 45 minuti di giorno e 45 minuti di notte. C'è tutta la storia del beta angle, quindi ci sono dei periodi dell'anno in cui la ISS è praticamente sempre illuminata. E quindi c'è tutta un'elettronica e tutto un sistema per poter tenere queste batterie efficienti al più lungo possibile. Che batterie ci sono nella Stazione Spaziale Internazionale? Ci sono delle batterie che erano state progettate di fatto all'inizio degli anni 90, quando si iniziava a progettare la ISS. Sono delle batterie a nickel idrogeno e sono installate nei corrispettivi segmenti che vedete evidenziati. Di queste batterie, per ogni, diciamo, gruppo di pannelli solari ce ne sono 6, quindi 6 per 8, 48 sono in totale.
di queste 6 batterie, che però ho detto in realtà non sono 6 singole ma sono collegate in serie a 2 a 2, quindi sono dei collegamenti in serie, quindi fate finta, sono due batterie che hanno il doppio della tensione. E gli anni passano e le batterie a nickel e idrogeno, nonostante per definizione siano state scelte proprio perché avevano una grossa autonomia, avevano un basso grado di degradazione ai cicli di carica e ricarica, e tuttavia hanno un grosso problema le batterie, questo tipo di batterie, è che hanno subiscono abbastanza in maniera abbastanza imminente l'effetto memoria, quindi periodicamente sulla ISS c'erano dei periodi in cui le batterie venivano di fatto rigenerate, cioè venivano scaricate completamente per poi essere ricaricate. Però alla lunga, lo sapete tutti, penso che abbiate tutti esperienza di questa cosa, le batterie, anche se sono progettate per l'ambiente spaziale, sono più belle, sono più fighe, ma anche loro ad un certo punto devono essere sostituite. E ovviamente si è partito con il P6, che se vi ricordate la serie di immagini che vi ho fatto vedere prima, è stato il primo pannello solare ad essere installato, e queste batterie sono state sostituite durante le missioni ancora shuttle, quindi STS-127 e STS-132, quindi il canale 2B in una missione, il canale 4B in un'altra missione. Però all'epoca non erano ancora state sviluppate le batterie nuove, quindi sono state rimesse delle batterie identiche a quelle originali, però ovviamente nuove. Passano gli anni, lo sapete anche voi, le batterie hanno un grosso avanzamento tecnologico, guarda caso le nuove batterie che si sceglie da adottare sono quelle di ioni di litio, guarda un po' che sorpresa, che hanno innumerevoli vantaggi, sono più leggere, non hanno suscettibilità all'effetto memoria, hanno un piccolo problema che possono andare in protezione se sono sovraccaricate, possono anche esplodere, lo sapete, però questo c'è stata una grossa lesson learned da parte di NASA, perché queste batterie sono molto molto simili a quelle usate sul Boeing 787.
Samsung Galaxy 7.
No, sul Boeing 787, che anche quelle prendevano fuoco, ma c'è stata tutta una serie, una campagna di test per renderle sicure al 100%, quindi si è adottata questo tipo di nuova tecnologia. E le prime ad essere state sostituite sono state quelle del pannello del gruppo S4, quindi del canale di energia 1A e 3A, nel gennaio del 2017. Le batterie nuove sono state portate sulla ISS da HTV6, e sono state sostituite con successo. Finalmente, siamo nel marzo del 2019, quello che sono andati ad operare Ann e Nick sono stati i gruppi del segmento P4, quindi le batterie sono state portate su da HTV7, col problema che vi ho accennato all'inizio, di insomma che si è dovuto un attimo rischedulare le manovre, la logistica della gestione delle batterie per il ritardo accumulato per il mancato arrivo della Soyuz MS-10, Successivamente si sostituiranno quelle del P6 nuovamente, quindi quelle che sono state già sostituite una volta, però con diciamo la vecchia tecnologia, a ottobre del 2019, con le batterie nuove arrivate da HTV8 saranno sostituite. Infine, nell'ottobre del 2020, con HTV9 sarà completato tutto l'iter per sostituire tutti i pannelli solari. Questo è uno zoom di dove sono allocate normalmente le batterie. Quindi le 6 batterie che vi ho nominato prima sono queste, se le vedete sono gli unici segmenti che, se li guardate attentamente, sono uguali. Ho fatto anche così questo segno, questo ponticello, per dire che queste sono le batterie collegate in serie, quindi queste 6 batterie in realtà funzionano come 3, e queste 3 batterie funzionano su un gruppo di pannelli solari. Questo invece è un HTV. Come vengono trasportate le batterie nuove? HTV è un grosso camion, un cargo spaziale, l'abbiamo già detto mille volte, ha un grosso vano dove dentro viene inserito quello che si chiama Exposed Pallet, che è un pallet, quindi un bancale, né più né meno di come un bancale che viene caricato su un camion da muletto, però in questo caso viene caricato su una nave spaziale, e sopra dalla sua stiva il braccio robotico estrae il pallet con sopra tutto il materiale necessario per quello che deve essere utilizzato sulla ISS, e viene poi utilizzato per le varie per i vari esperimenti, rifornimenti o in questo caso componentistica per sostituire le batterie. Vediamo com'era esattamente l'Exposed Pallet di HTV7, né più né meno. C'è questo bellissimo modello di carta che si vede meglio come sono soddisposte le batterie rispetto alle foto che sono riuscito a trovare, quindi ci sono 6 batterie. Quindi già qualcosa non vi dovrebbe tornare, ma come 6 batterie? Se torniamo indietro abbiamo detto che, ok, ci sono 6 batterie per un gruppo di pannelli, ma noi dobbiamo sostituire i 2 canali dello stesso pannello solare, quindi dove sono le altre 6 batterie? Un altro vantaggio delle batterie al litio, che sono estremamente più leggere e si può integrare in un unico, diciamo, slot standard, quello che viene effettuato dalle 2 batterie al nickel idrogeno collegate in serie. Sono estremamente più leggere, tra l'altro, perché l'idrogeno, per funzionare durante il funzionamento in questo tipo di batterie, l'idrogeno al suo interno deve essere portato a una pressione di quasi 80 bar, quindi immaginatevi il recipiente che contiene le celle con l'idrogeno, quanto robusto e quanto pesante deve essere, cosa che le batterie al litio non hanno. Tra l'altro, ancora da questa foto vedete che l'Exposed Pallet avrebbe altri 3 slot per alloggiare altre 3 batterie che di fatto non sono utilizzate, ma dovevano essere utilizzati per poterci caricare, insomma, le batterie che invece andiamo a togliere, visto che ne andiamo a togliere di più, ne portiamo su la metà. Quindi, quello che hanno dovuto fare gli astronauti, e fortunatamente sono stati anche aiutati tantissimo dal braccio robotico e da Dextra, che è questo tool che si installa alla fine del braccio robotico che riesce a compiere delle manovre anche abbastanza complicate, è stato tutto un gioco di sposta qui, metti là, sposta su, metti giù per poter piazzare le batterie. In particolare, ha iniziato a lavorare Dextra, cosa si è trovato davanti? Abbiamo detto che dentro al worksite, diciamo al sito dove ci sono dove c'erano le batterie al nickel idrogeno, c'erano le 6 batterie e c'era questo Exposed Pallet con 3 slot liberi. Quindi cosa ha fatto? Per prima cosa ha estratto 3 batterie al nickel e le ha messe nei 3 slot liberi che vedete qui dell'Exposed Pallet. Ne è estratta una quarta e l'ha posizionata in una posizione di, diciamo, provvisoria. Dopodiché ha estratto 3 di queste batterie al litio e le ha posizionate nei 3 posti liberi che aveva, nei 3 dei 4 posti liberi che aveva lasciato nel worksite. Però col fatto che queste batterie occupano solo uno slot dei 2 che le batterie in serie al nickel venivano occupati, in realtà c'è anche bisogno di un adattatore che in questa foto qua, nel modello di carta, non si vede, ma è sotto le batterie, quindi si vede un po' meglio qui cosa sono andati a fare gli astronauti. L'adattatore non riesce a lavorare Dextra, e quindi l'attività extraveicolare è proprio iniziata con il posizionare l'adattatore, il primo dei 3 adattatori, nel 4° slot lasciato libero quando Dextra ha estratto le prime 4 batterie. Quindi nella primissima fase dell'attività extraveicolare, gli astronauti cosa si trovavano di fronte? Le 3 batterie al litio installate dal braccio robotico, loro hanno messo un adattatore nello slot lasciato libero e ancora 2 posti occupati dalle vecchie batterie. L'adattatore viene collegato alla batteria al litio per simulare il collegamento in serie con del vecchio sistema, però di fatto l'adattatore non ha nessuna funzione di accumulare energia. Dopodiché sull'adattatore è stata spostata una delle batterie vecchie che erano ancora rimaste lì, c'erano ancora 2 batterie al nickel nel worksite, quindi la batteria al nickel è stata posizionata sull'adattatore, ma di fatto è completamente staccata, non serve a niente, però è stivata lì. Avendo tolto una batteria al nickel si è liberato un posto per metterci un altro adattatore. Messo l'altro adattatore, sopra quell'adattatore è stata messa l'altra batteria al nickel che era sul worksite e si è liberato l'ultimo posto per l'ultimo adattatore. Quindi è stato questo gioco di liberare e mettere dentro i vari elementi e tutto, diciamo, si è svolto assolutamente tranquillamente. e di fatto la fine di tutte le operazioni sarà poi risvolta dal braccio manipolatore Dextre, che visto che riesce a spostare le batterie toglierà le ultime, gli ultimi diciamo pezzi lasciati dagli astronauti e li riporterà alla sua posizione, fino a riempire completamente l'exposed pallet con 9 batterie di quelle vecchie, mentre le rimanenti 3 delle 12 totali di tutto il blocco sono rimaste dentro, appoggiate sopra i vari adattatori, come vedete in figura. Non ho capito questo l'exposed pallet da chi sarà portato a terra, visto che HTV, ma HTV è ancora adoccato, tra l'altro non è quello che non ho fatto in tempo a guardare, ci sto pensando adesso mentre ve lo sto raccontando. Comunque dovranno essere in qualche modo o stivate sul trust della ISS o comunque
smaltite
in atmosfera, come era il piano originario.
Sì, però non c'è modo di effettuare un jettison, come si dice, di espellerle dalla stazione spaziale senza un mezzo.
Ma qualche volta hanno diciamo lanciato in attività extraveicolari, per esempio dei serbatoi di ammoniaca, se non ricordo male, che sono grandi, ingombranti, ma tutto sommato leggeri. Non so se possono fare qualcosa di analogo con le batterie.
Infatti è proprio la massa che mi preoccupa in questo caso.
Comunque, ma il pallet è un Apple, lo danno dentro dopo.
Comunque tutto si è svolto, a parte la complicazione che c'è stata nel mio racconto, ma probabilmente se vi mettete un attimo lì, fate un giochino con le 3 carte, capite perfettamente quello che hanno fatto. Praticamente
il gioco delle 3 carte spaziali.
Esatto, si sono liberati un posto, poi il posto l'hanno occupato, e occupando il posto si è liberato un altro posto e così via. Tutto si è svolto bene, i due spacewalker, i due astronauti hanno portato anche addirittura avanti alcune attività extraveicolari, alcune attività che dovrebbero essere svolte nell'attività extraveicolare di domani, attività extraveicolare di domani che doveva essere condotta da due donne, ma purtroppo, come ci ha anticipato Paolo nei titoli, non sarà così e Veronica ci racconta il perché.
Volevo soltanto mostrare secondo un'immagine dell'attività extraveicolare, giusto per dare un'idea delle dimensioni di cui stiamo parlando, e tutti quei moduli, batterie e moduli quadrati di cui parlava Ricky sono...
Sì, tra l'altro qui si vede bene, lo vedete quella batteria che sembra più sollevata delle altre, è una di quelle che è stata appoggiata sopra l'adapter, che quindi, come nel mio schemino qui di fianco, non è allo stesso livello delle altre, ma è appoggiata più in alto.
Molto bene, scusa l'interruzione, vero?
No, niente, nessun problema. Effettivamente domani doveva esserci una EVA, la prima EVA tutta al femminile, con Christina Koch, Anne McLean nello spazio.
Sai che si dice Christina Cook?
Cook?
Sì, l'ho provato a vedere perché sai, con questo cognome che può...
Infatti cerca di accentuare il...
Cook.
Cook, ok, perfetto. Allora, Christina Cook, Anne McLean, e poi a terra c'era Kristen Facciol, quindi una terza donna che avrebbe supportato le due astronaute. Ma questa cosa non sa da fare, non oggi, non domani, perlomeno non l'EVA, quella si fa, ma il fatto che sia tutta al femminile per un problema di abbigliamento. Che vabbè, detto così sembra un po'... però in realtà è un problema un po' più complicato del previsto. Per via delle tute EMU, le tute IMU, quelle da attività extraveicolare della NASA, di cui avevamo fatto gli spiegoni ancora un anno fa, e se andate sul sito, sul nostro account YouTube, li trovate, i miei monologhi del lavoro sulle tute IMU. Dunque, com'è la questione delle tute IMU? In totale le tute erano 18, quelle costruite, e in uso ce ne sono ancora 11, di cui 6 sulla stazione spaziale. Però c'è un problema di taglie. Dunque, inizialmente si era pensato di fare la taglia S, la taglia M, la L e la XL. Poi, per un problema di budget, si pensava di utilizzare solo la M e la L, ma dato che parecchi astronauti maschi non riuscivano ad entrare nella L, allora si sono recuperate anche le XL. Quindi sulla stazione spaziale abbiamo due taglie M, due taglie L e due XL. A terra, Anne McLean, quando si stava preparando, facendo gli esercizi insomma per l'attività extraveicolare, aveva provato due taglie, la M e la L. Succede che quando sono a terra gli astronauti provino diverse taglie in maniera da capire meglio insomma cosa potrebbe andar bene, che poi le condizioni a terra e nello spazio sono un po' diverse, dopo vediamo anche perché, però giusto per capire insomma quale può andare meglio. Ne aveva provate due e va bene. Nella EVA scorsa, quella che ha raccontato Ricky, ha indossato la taglia M e ha visto che le andava bene e quindi non c'era più bisogno della L. Domani, se ci fossero state entrambe le astronaute, tutte e due avrebbero dovuto indossare la taglia M perché la L è un pochino grande. E voi direte, vabbè, che problema c'è? Tanto abbiamo appena detto che ce ne sono due di taglie M sulla stazione spaziale. Nel fatto che una delle taglie M e una delle taglie XL sono pezzi di ricambio. Questo vuol dire che non sono prêt-à-porter, non sono indossabili subito. Per poterle utilizzare devono essere configurate e questa configurazione porta via un sacco di tempo agli astronauti. Si è stimato di 12 ore astronauta, che vabbè voi direte...
E ricordiamo che il tempo di un astronauta costa 20.000 euro al minuto.
Esatto, e infatti...
Questa quindi... cosa la potete, del tempo in cui si impiegano a preparare una tuta spaziale, la potete verificare andando magari scorrendo via Twitter o qualsiasi altro social... nella imminenza di un'attività extraveicolare, tipo una settimana prima sono lì che iniziano a sistemarsi, a prepararsi, è proprio questo tempo che ci vuole, tempo tecnico.
Sì, e oltre al fatto di andare bene, farla adattare ad un astronauta, il fatto che queste siano pezzi di ricambio, bisogna capire se che non abbiano falle, che tutto il sistema idrico, pompaggio dell'acqua e tutto funzioni, che l'energia elettrica arrivi, che tutti i sistemi di controllo vitale siano funzionanti, insomma, cioè veramente deve essere un lavoro minuzioso, fatto bene. E quindi se ci sono alternative, come in questo caso c'è, cioè far entrare Nick Hague al posto di una delle due donne, meglio prendere in mano l'alternativa, insomma, anche perché questo qua è un periodo super super preso, super fitto per gli astronauti, perché da qui a fine aprile arriveranno tre cargo sulla stazione spaziale. C'è una Progress, una Cygnus e una Dragon, e quando arrivano i cargo gli astronauti sono, cioè, devono lavorare per scaricarli, ricaricarli, devono farlo in maniera coerente, insomma porta via un sacco di tempo. Ci sono queste tre EVA da fare, allora piuttosto di dilazionarle, portarle a maggio, giugno, insomma si è deciso, visto che l'alternativa c'era appunto di prendere Nick Hague e di utilizzarlo come astronauta per EVA. Allora voi direte, ok, però visto che aveva provato anche la L a terra, non può prendere, non può usare insomma una delle due L che ci sono a bordo. Allora il fatto che una tuta vada bene a terra non vuol dire che vada bene per forza anche nello spazio, perché a terra c'è la gravità, siamo soggetti a un G, e quindi anche se la tuta è leggermente larga magari il casco si ammacca sulla testa e insomma in qualche modo dentro ci stai. Fuori nello spazio in microgravità, se la tuta è larga ci fluttui dentro e quindi può essere che non arrivi a vedere fuori dal casco. Oppure può essere che non riesci ad arrivare ai comandi che ci sono di fronte all'upper torso, quindi di fronte al tuo petto, e che magari potrebbe essere un problema perché tipo di fronte lì ci sono anche i comandi che regolano la temperatura interna della tuta. E visto che siamo nello spazio, magari questo è una delle cose che mi piacerebbe poter controllare, ecco.
Per chi ha letto il libro di Samantha Cristoforetti, la questione della dimensione della tuta è un topic abbastanza importante nel libro, perché ha di fatto giocato un ruolo fondamentale nella decisione, nel fatto che non ha potuto effettuare un'attività extraveicolare in orbita, ma descrive anche come le attività in piscina sono state influenzate molto all'inizio dal non avere i guanti alla dimensione corretta. Quindi veramente fa la differenza tra il poter effettuare delle operazioni e non poter effettuare delle operazioni in maniera efficiente.
E pensate che queste tre taglie di IMU, cioè la cosa bella delle IMU della NASA è che sono modulari, cioè si possono comunque leggermente modificare, si possono allargare o accorciare le braccia e le parti che coprono i gomiti o le ginocchia, addirittura anche i guanti stessi possono essere leggermente modificati, però non così tanto. Leggevo su sul sito della NASA che queste tre taglie riescono a coprire 80 taglie corporee diverse. Sì. Solo che ovviamente insomma una L non può diventare una M e viceversa, e appunto vista la difficoltà di lavorare nello spazio, più una tuta si adatta alla persona insomma meglio è. E anche per questo motivo non possono essere usate le Orlan, che sono le tute russe, perché quelle invece non sono modulari. Per i russi non è un grosso problema, nel senso che la loro stazza più o meno insomma abbastanza simile, non ci sono ancora non ci sono tantissime cosmonaute donne russe, quindi le taglie che ci sono delle tute russe vanno bene, per adesso non sono un problema. Però invece per gli americani sì, cioè per le donne non possono essere usate. E quindi cosa succede? Niente, domani usciranno Anne McLean Christina Cook e Nick Haig. Questo qui, per darvi un'idea della difficoltà di quando una Soyuz non arriva in tempo sulla stazione spaziale, è una terza delle problematiche, che delle due che ha citato prima Ricky. Questa è un'altra delle problematiche insomma che ci sono state, perché non era previsto che ci fossero due donne a fare l'EVA nello stesso momento. Quindi ci sarà questa occasione, perché sempre più donne comunque stanno diventando astronaute, la cosa bella di NASA è che non ci sono problemi di gender, cioè loro scelgono una persona perché quella persona va bene per fare, che sia donna, uomo, non è un problema. È un problema nel momento dell'indossare le tute, ma vabbè, insomma. Quindi ci sarà a breve insomma questa EVA, l'aspettiamo, speriamo che protagonista sia la nostra Samantha Cristoforetti, ma vediamo.
Tra l'altro la classe di astronauti selezionate cui fa parte proprio Anne McLean e Nick Haig era 50-50 come presenza di uomini e donne. E anche la classe successiva non è proprio 50-50, ma secondo me è un 60-40, adesso non ricordo esattamente quanti sono. Abbiamo avuto donne al comando della stazione spaziale, abbiamo avuto donne al comando di uno shuttle, è successo per combinazione che una donna al comando della stazione spaziale si sia incontrata con una donna al comando dello shuttle, quindi è proprio una mera questione di tempo che sicuramente capiterà prima o poi una situazione di questo genere. E un'ultima cosa è che considerate che queste tute, queste EMU, sono state progettate per l'era shuttle, praticamente sono quelle tute progettate proprio subito dopo il programma Apollo, e sono ancora qui che funzionano e hanno qualche volta dei problemi, e Luca Parmitano lo sa bene, ma proprio per minimizzare l'insorgere di problemi di questo tipo si prendono anche queste decisioni molto più pragmatiche, cioè perché dobbiamo diventare pazzi per allestire una tuta M per la povera Cristina che deve uscire insieme a Dan? No, facciamo prima far tornare fuori Nick e amen, cioè, ci saranno altre occasioni.
Tra l'altro, non è possibile intercambiare componenti, non è possibile intercambiare una tuta americana con una tuta russa, però è molto possibile scambiare astronauti, perché sebbene uno possa essere più addestrato a una particolare attività, perché era stata organizzata per la sua expedition, si tratta semplicemente di rivedere le procedure e fare l'addestramento aggiuntivo e della ripassi delle procedure, ma è possibile adattarsi molto di più che una tuta.
Sì, poi tra l'altro Nick era già disegnato per fare questo tipo di attività, quindi secondo me il lavoro è stato proprio ottimizzato al 100%.
E a proposito, Anne McLean, scusa Paolo, volevo solo dire che domani uscirà Christina Cook, però Anne McLean tornerà ad uscire l'8 aprile sempre con la stessa tuta taglia M, quindi questa tuta taglia M nel giro di 3 EVA, nel giro di due settimane una dall'altra praticamente sarà utilizzata 3 volte, poi spero che la riportino a terra per qualche riparazione.
Questa storia ha dato lo spunto per parlare un po' delle tute EVA, come hai già fatto in passato, vero? E diciamo c'è stato la solita polemica, perché c'è sempre polemica per tutto ultimamente, perché insomma la narrativa delle donne e del vestito, come hai fatto la battuta in apertura, è molto più interessante di quella volta che si è parlato per ore di una borsetta persa nello spazio, no? Qualche anno fa, durante un'altra attività extraveicolare. In quel caso non c'erano molti appigli per rendere il discorso quantomeno informativo. In questo caso l'hai fatto, hai avuto il gioco un pochino più semplice, perché l'argomento si prestava. Dicevi, Paolo?
A proposito di questi problemi delle tute emu, comunque acqua in bocca, mi raccomando. Beh, anche se non possiamo augurarlo a Luca. E una missione per Marte passa anche per Torino, perché il 21 marzo scorso, quindi il 21 marzo del 2019, è arrivato a Torino negli stabilimenti di Thales Alenia Space il modulo di atterraggio, quindi la piattaforma di atterraggio della missione ExoMars, il cui lancio è previsto per il luglio del 2021. Si tratta di una missione congiunta europea e russa per fare atterrare il rover Rosalind Franklin sul pianeta Marte e per fare delle ricerche di astrobiologia, quindi ricerche che riguardano la possibile presenza passata o attuale di vita su Marte o comunque di sostanze di interesse biologico. In questi giorni a Torino è arrivata la piattaforma di atterraggio, cioè la base su cui si troverà il rover Rosalind Franklin e dal quale scenderà poi per cominciare, essendo dotato di ruote, l'esplorazione autonoma della superficie di Marte. Si tratta di una base che effettuerà un atterraggio con un sistema tradizionale, cioè la consueta serie di paracadute, dovrebbero essere 2, e dei retrorazzi per l'atterraggio di tutta questa piattaforma, quindi la piattaforma con fissato il rover. E si tratterà di una piattaforma di tipo attivo, cioè non soltanto una base per sostenere il rover e poi farlo scendere, ma anche una piattaforma di osservazione scientifica dotata di 16 strumenti per misure di vario tipo, misure geofisiche, misure di carattere ambientale meteorologico, quindi parametri dell'atmosfera marziana, e poi le consuete fotocamere, sistemi di ripresa fotografica. E considerata sia la piattaforma sia il rover, dovrebbe trattarsi della massa maggiore atterrata su Marte fino a questo momento, e in ogni caso sarà la massa maggiore ad atterrare con questo sistema tradizionale, cioè paracadute più retrorazzi. In altre missioni di rover, i rover della NASA, sono stati usati sistemi differenti, quindi innanzitutto il retrorazzi e paracadute anche nei casi precedenti, ma anche per esempio gli airbag oppure la gru volante, lo sky crane del rover Curiosity. È arrivato, dicevamo, la base di atterraggio a Torino, che è stata costruita nelle officine russe Lavochkin, e a Torino sarà integrata con altri componenti in un ambiente sterile, perché ricordiamo che questi componenti dovranno atterrare su Marte, quindi dovranno causare il grado minimo di contaminazione biologica dell'ambiente marziano, non soltanto per ragioni di protezione planetaria, ma anche per evitare di confondere la vita terrestre con l'eventuale vita marziana passata o presente che cerchiamo. A Torino sono iniziati quindi questi lavori di integrazione con altri componenti e proseguiranno per circa un anno ancora, anche con una serie di test, i consueti test prelancio che però richiederanno un periodo molto lungo, quindi in vista del lancio. È importante ricordare questo passaggio perché anche se non è una notizia entusiasmante come il lancio o l'arrivo su Marte, poi le effettive osservazioni scientifiche, è un'operazione importante, assolutamente necessaria, senza la quale non si può partire e arrivare su Marte. C'è un po' di preoccupazione visto che questa piattaforma di atterraggio è stata costruita da aziende russe, insomma nell'ambito del programma spaziale russo, che non ha una grande tradizione di successi di atterraggio su Marte. Per dovere di cronaca però ricordiamo che nemmeno l'ESA, nemmeno l'Agenzia Spaziale Europea che fornisce il rover Rosalind Franklin ha avuto una grande percentuale di successi di atterraggio su Marte, quindi insomma seguiremo con apprensione e interesse gli sviluppi futuri di questa preparazione del successivo atterraggio, ma insomma speriamo che la conoscenza, la competenza condivisa e messa insieme riesca ad avere dei buoni risultati in questa occasione. Invece su Marte ci sono diverse sonde, diversi veicoli che sono atterrati e stanno funzionando, tra cui anche la sonda InSight della NASA, che il lander InSight, che sta cercando di perforare il suolo di Marte, ma nelle ultime settimane ha dovuto fermarsi per una serie di inconvenienti. E come vanno, Veronica, le cose su Marte? Proseguono queste operazioni?
No, non benissimo, diciamo. Allora, niente, ha smesso di martellare la talpa di InSight. E Mike, se riesci per favore a mostrare il disegnino di come è fatta dentro la talpa, volevo dirvi due parole sugli ultimi aggiornamenti, esatto quello. Praticamente questa settimana, ad inizio settimana, si è tentata una sessione di diagnosi, perché come sapete dunque la talpa di InSight ha iniziato a martellare, ha incontrato un ostacolo che è riuscita a spostare o comunque ad andargli a fianco, è scesa ancora un pochino ma ne ha beccato un altro, e siccome non abbiamo una sondina fotocamera, videocamera lì che ci dice che cosa abbiamo colpito, non abbiamo la certezza che se è una roccia, se è uno strato di ghiaia, non sappiamo esattamente che cosa c'è lì. Quindi per cercare di capirlo si sta provando questa sessione di diagnosi che funziona così, funziona in concomitanza con il sismometro SEIS. Praticamente, se riuscite a vedere comunque il disegno che stiamo mostrando, allora all'interno della talpa, provo a spiegarlo per chi ci sta ascoltando in podcast, all'interno di questo cilindro di metallo c'è il motore, che vabbè è quella parte lì in azzurro, grande grande, lunga lunga, il motore che nel momento del martellamento tira verso di sé la parte finale, che si chiama martello, è il martello, lo tira verso di sé e poi lo rilascia, ok? Questo rilascio, che è proprio il martellamento, genera delle vibrazioni che vengono sentite dal sismometro SEIS, va bene. Però questo primo colpo genera un rinculo di tutto il sistema, quindi il motore rilascia il martello, torna indietro, dietro al motore c'è una molla che viene pressata, e poi questa molla si rilassa, rilassandosi porta leggermente avanti il motore di nuovo, che dà un altro colpetto ad un pezzetto di metallo, che lo chiamano chiavistello, comunque gli dà questo piccolo colpo. Tutto questo nel giro di frazioni di secondo. Anche questo secondo colpo viene sentito dal sismometro 6. Distanza temporale tra questi due colpi, il primo, quello del martellamento, e questo di rinculo, diciamo, ci fa capire contro cosa, o perlomeno se stiamo perforando oppure se siamo fermi. Se il tempo fra i due colpi è di 100 millisecondi, la talpa si sta muovendo verso il basso, quindi stiamo perforando. Se è di 50 millisecondi, significa che si sta martellando su un ostacolo solido. Quindi questa settimana è stata fatta una sessione di 10-15 minuti di martellamento per fare in modo, per poi ricevere i dati a terra e cercare di capire dove stiamo andando, cosa stiamo facendo e che cosa c'è sotto la talpa. Teoricamente i dati sono arrivati ieri, quindi mercoledì 27, però non ho ancora visto aggiornamenti sul blog di Insight. Aspettiamo, secondo me nel fine settimana qualcosa ci arriva. Nel frattempo al JPL, sì, in aprile arriverà una copia dello strumento HP3, quindi di questa sonda di Insight, che per permettere al team di iniziare a testare le operazioni che dovranno essere effettuate su Marte. Questo test sta venendo effettuato anche dai colleghi del DLR a Brema, che hanno uno strumento simile, e quindi anche a terra stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo su Marte.
Noi invece siamo arrivati all'apogeo di questa missione, il momento di mezzo in cui facciamo i nostri ringraziamenti e vi invitiamo a sostenerci. Ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Sosteneteci per esempio iscrivendovi a ISA con le modalità indicate sul sito isa.it, oppure fate una donazione, una tantum ricorrente, con i bottoni di donazione sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ci sono molti altri modi di collaborare e aiutarci, per esempio condividendo i nostri contenuti. Condividete gli articoli di Astronauti News, il nostro sito di notizie, gli episodi del podcast, i video del nostro canale Astronauticast su YouTube e, cosa ugualmente importante, recensite o date una valutazione al podcast Astronauticast nella vostra piattaforma di podcast, di aggregazione dei podcast preferita. E ringraziamo anche gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie per il sito Astronauti News, su cui ci basiamo per raccontarvi queste novità ogni settimana nel podcast. In particolare c'è molta attività nel gruppo degli articolisti in queste settimane. Il gruppo si sta espandendo non soltanto con chi crea contenuti, mette insieme le notizie, ci racconta quello che sta accadendo nel mondo delle attività spaziali, ma anche con chi dà supporto a queste attività, a chi aggiunge delle altre paia di occhi per rivedere gli articoli, cioè sono i revisori di bozze. Se ne sono aggiunti due: i nostri utenti Power User ed Enomis, utenti del forum astronautico, a cui diamo il benvenuto e che ringraziamo per il loro contributo. Quindi loro, dicevo, danno delle ulteriori paia di occhi per verificare se ci sono errori, capire se ci sono dei punti non chiari negli articoli, insomma aiutare a fare in modo che siano ancora migliori. Ringraziamo tutti quelli che si iscrivono, ci fanno donazioni, e poi quando nei prossimi episodi ricorderemo anche chi sono. E questa settimana abbiamo anche una fan mail, ci ha scritto un nostro ascoltatore Gianmarco A, che ringraziamo in maniera particolare perché lui ci racconta, Gianmarco, che è interessato alle tematiche dello spazio ma non ha molto tempo per approfondire, quindi il podcast, le nostre puntate di Astronauticast lo aiutano ad aggiornarsi, a capire cosa accade nel mondo spaziale. E ha avuto una prova di quanto sia utile ascoltarci, perché recentemente, per esempio, ha assistito a una conferenza di un ex astronauta tedesco, Reinhold Ewald, e quindi ha detto Gianmarco, ci ha raccontato Gianmarco, che gli erano familiari le cose che raccontava questo astronauta. Per esempio, questo astronauta ha parlato delle missioni lunari, della missione Hayabusa, ha parlato di diversi astronauti della classe del gruppo selezionato del 2009, quindi Gianmarco conosceva i loro nomi dai nostri racconti dal podcast, quindi ringraziamo anche Gianmarco non soltanto per il suo interesse ed entusiasmo, ma perché ci conferma che queste chiacchierate assonnate del giovedì sera, come gli ho risposto, servono e quindi sono utili a tutti questi appassionati che ci seguono. Grazie ancora Gianmarco, grazie soprattutto per la tua fan mail. C'è qualche altro ringraziamento che volete fare voi?
No, non ho guardato se c'erano dei nomi nuovi da leggere, non questa sera. C'è soltanto da dire, come al solito, che adesso le iscrizioni all'associazione stanno rallentando, perché la maggior parte sono chiaramente rinnovi e si concentrano all'inizio dell'anno. Ce n'è ancora un paio che devo registrare. Le tessere sono partite quasi tutte. Se per caso avete ricevuto la vostra conferma di iscrizione più di un mese fa e non avete ancora ricevuto la tessera, fatecelo sapere, ma dovremmo essere più o meno in pari con quella faccenda lì.
Se invece avete ricevuto la tessera, fate una foto e mandatecela su Twitter citandoci @astronauticast, come già stanno facendo in tanti, grazie mille.
Ho appena ricevuto durante la puntata la tessera di una persona che potrei leggere il nome, ma dirò il ragazzo di Manistella perché così l'ho chiamato durante la puntata qualche settimana fa, quindi se andate a riascoltare la puntata in cui ho detto quella cosa, più o meno avete un'idea di quanto ci mette la tessera ad arrivare.
Ecco, lui e Maristella sono sempre chiusi in macchina, sono sempre sono pendolari eterni e quindi Astronauticast fa particolarmente compagnia in queste occasioni. Quindi ogni tanto uscite dalla macchina, non ascoltate sempre Astronauticast, insomma. E fate qualche attività extraveicolare anche voi. Grazie anche a loro. Proseguiamo con la missione, con l'ultima parte della missione che inizia con le rubriche, quindi le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 27 marzo del 2019 è morto all'età di 85 anni il cosmonauta sovietico e russo Valery Bykovsky, che è ricordato per essere stato non soltanto uno dei pionieri dell'epoca d'oro dell'esplorazione spaziale degli anni 60, ma è stato anche per l'epoca anche un veterano con ben 3 missioni nello spazio che ha svolto nel corso della sua lunga carriera di astronautica, di cosmonauta russo. Bykovsky è ricordato soprattutto per la sua prima missione, la missione Vostok 5, nel 1963, una missione in tandem con la missione Vostok 6, con la capsula Vostok 6, a bordo della quale c'era Valentina Tereskova, la prima donna a volare nello spazio, la sovietica Valentina Tereskova. Bykovsky e la Tereskova trascorsero alcuni giorni nello spazio, volando su orbite simili che portarono le due capsule ad avvicinarsi fino a circa 5 km di distanza. Nel corso di questi avvicinamenti, i due cosmonauti, quindi Bykovsky e la Tereskova, svolsero un programma di attività congiunte e anche di comunicazioni radio tra i due veicoli spaziali. Già a quell'epoca, siamo all'inizio dei voli con equipaggio, il volo di Gagarin è stato nel 1961, il programma sovietico era sufficientemente maturo non soltanto da mandare i primi esseri umani in orbita, ma anche di lanciarne due alla volta, quindi in due capsule separate, e gestire le operazioni simultanee di due veicoli contemporaneamente nello spazio e con degli esseri umani a bordo. Una cosa che non è banale nemmeno oggi. E la seconda missione di Bykovsky avvenne a bordo di una Soyuz, si tratta della missione Soyuz 22, del 1976, in cui Bykovsky trascorse una settimana nello spazio a bordo della capsula Soyuz 22 insieme con Vladimir Aksionov, in una missione di osservazione della Terra. La capsula che utilizzarono, la capsula Soyuz che utilizzarono, era una versione modificata della capsula di backup utilizzata per la storica missione Apollo Soyuz. Nella parte anteriore del modulo orbitale, invece del portello di attracco, era stata fissata una un sistema di ripresa fotografica, una fotocamera molto complessa che consentiva di effettuare fino a 6 riprese fotografiche, scattare fino a 6 fotografie alla volta. Vennero raccolte circa 2500 foto in questa missione di osservazione della Terra, con un'inclinazione orbitale più alta di quella di quelle utilizzate fino a quel momento, quindi circa 55 gradi di inclinazione dell'orbita. La carriera di cosmonauta di Valery Bykovsky si concluse nel 1978 con una missione a bordo della stazione spaziale Salyut 6, la missione Soyuz 31, una missione importante per l'epoca perché nell'ambito del programma Intercosmos dell'Unione Sovietica, insieme con Valery Bykovsky volò il primo cittadino tedesco, Zygmunt Jahn, che trascorse alcuni giorni sulla stazione spaziale Salyut 6 insieme con Bykovsky. Intercosmos, ricordiamo, era un programma in cui l'Unione Sovietica consentiva a cittadini dei suoi paesi satelliti, quindi del blocco dell'est dell'Unione Sovietica, di fare missioni nello spazio a bordo delle proprie stazioni spaziali, dei propri veicoli. Zygmunt Jahn, che volò con Bykovsky, era un cittadino dell'allora Germania Est, cioè l'allora Repubblica Democratica tedesca. È stato comunque il primo cittadino tedesco nello spazio. Questo concluse la carriera di cosmonauta di Bykovsky, e ricordiamo che dei cosmonauti del gruppo iniziale, tra quelli che volarono nel programma Vostok, è in vita soltanto Valentina Tereshkova. E del gruppo iniziale di 20 cosmonauti selezionati per alla fine degli anni 50 per le prime missioni con equipaggio, oltre alla Tereshkova rimangono in vita soltanto Alexei Leonov, che compì la prima attività extraveicolare, quindi la prima passeggiata spaziale, e rimane in vita ancora soltanto Boris Valinov, il comandante della missione Soyuz 5. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E continuiamo la nostra missione con un'altra rubrica, cioè quella dei link della settimana, in cui continuiamo a parlare di un argomento che appassiona sempre, cioè i lanci di SpaceX, perché SpaceX qualche giorno fa ha rilasciato un video con un montaggio di una serie di immagini particolarmente spettacolari da alcune delle sue missioni più recenti. Ma l'aspetto interessante di questo video è che è un video a 4K, quindi ad altissima risoluzione, con una serie di riprese che raramente si vedono con quella definizione. Per esempio, ci sono alcuni momenti della riaccensione del motore del primo stadio, il Falcon 9, nelle fasi di rientro. Sono riprese ravvicinate ad alta risoluzione che mostrano proprio i dettagli nerd dell'accensione, quindi gli scarichi di questi motori che si riaccendono e fanno delle fiammate molto spettacolari. Ecco, vediamo adesso tutte queste fiamme che escono dai motori, che sembrano avvolgere, anzi non sembrano, avvolgono effettivamente il primo stadio. Un video breve di circa un minuto e mezzo, ma altamente spettacolare. Per chi di voi ha nel proprio sistema di home theater qualche televisore, qualche schermo a 4K, può godersi alla massima risoluzione questo video molto spettacolare rilasciato da SpaceX.
La volevo mettere anch'io quando sono andato sul Trello, visto che l'avevi già messo. L'ho visto proprio stamattina sulla TV. Si vede anche bene su un display Retina. Se avete un Mac sì. con display Retina, non è la stessa cosa del 4K, ma si avvicina e si vede molto bene.
Ma anche se
quello che sto mostrando in questo momento non ha nulla a che vedere con il video in sé, solo per farvi vedere qual è il contenuto.
Anche se non avete schermi a 5K, guardate ugualmente questo video, perché ripeto, certi dettagli della riaccensione dei motori non si vedono molto frequentemente col livello di zoom con cui sono mostrati in questo video. Quindi anche se non c'è l'altissima risoluzione, c'è un aspetto del funzionamento dei motori e dei sistemi del primo stadio che è interessante per chi è particolarmente interessato a questi dettagli nerd. Per questa settimana non abbiamo altri link, ma abbiamo molte altre cose da raccontarvi nell'Astronautica Agenda. Ricordiamo che l'Astronautica Agenda è una risorsa sempre più preziosa, curata da Veronica, con un'idea semplice ma realizzata in maniera molto accurata, e quindi curando molto i dettagli, cioè è un calendario di tutti gli eventi che riguardano lo spazio, non soltanto quelli più evidenti, i lanci, gli atterraggi, le attività extraveicolari, ma anche le manifestazioni, le conferenze, le mostre che si possono visitare e che magari avete nella vostra zona e potete andare a vedere. Quindi ricordiamo che l'Astronautica Agenda la trovate sul sito astronautinews.it, c'è un menu nella barra di navigazione orizzontale superiore con l'opzione Astronautica Agenda con varie viste, una vista timeline, una vista calendario, una vista d'agenda con tutte queste informazioni. Ricky, quali sono i prossimi appuntamenti di questa settimana?
Ricordo anche che è anche presente sul forum astronautico, sotto certo. forma di
cosa sono i vari bot.
Esatto, Astronautica Agenda. Se ci chiedete il link, perché sinceramente non saprei dove metterlo, forse dovremmo scriverlo da qualche parte sul forum astronautico, potete anche scaricarvela e inserirla nel vostro calendario per smartphone.
In formato standard, iCal, in formato Google Calendar, insomma.
Esatto, e grazie a degli utenti del forum adesso è anche è una skill di Alexa e anche di Google, come si chiama il...
Se non sbaglio è ancora in beta le azioni dell'assistente Google,
sì,
però credo che
dicevo,
sia ancora...
Essendo scaricabile come calendario standard, Google Home legge il calendario se voi lo aggiungete nel vostro slot
normale calendario.
Io la skill di Alexa ce l'ho tipo nelle, come si chiamano, nelle routine. E la mattina, sì. Dopo le varie notizie così, mi dice anche che cosa succede e bestemmio tipo ogni due, due per tre, perché ma no, questo l'ho cambiato 10 minuti fa, me lo devi aggiornare.
È importante per te che non sai queste cose, quindi è importante che te le ricordi.
Bene, quindi con questa figura in testa di Veronica che litiga con Alexa la mattina...
Ma secondo voi i nostri ascoltatori ascoltano con le casse e hanno delle dispositivi Echo in casa? Perché Alexa, compra 1 chilo di patate.
Tra l'altro, se visto che il calendario, come diceva giustamente Paolo, è anche arricchito con eventi e manifestazioni locali, se volete magari segnalarci qualcosa... su Twitter o fatti in modo di comunicarcelo, e se è una conferenza a tema astronautico volentieri la mettiamo in calendario.
Non troppe, perché sennò dopo Ricky si arrabbia che è troppo da leggere.
Adesso vediamo, tanto per adesso è gestibile, poi dopo non ti vuoi... Allora, cosa vuole in pentola? Allora, abbiamo che oggi, sempre mentre siamo in onda, alle 23:30, quindi tra un'oretta per chi ci sta ascoltando in diretta, si riprova a lanciare Electron con un vettore Electron, quindi da Nuova Zelanda, un R3D2, che è un satellite sperimentale della DARPA con un
di fatto con un innovativo sistema per dispiegare un'antenna. E il lancio era già stato programmato per qualche giorno fa, ma ci sono stati degli scrub che però adesso non vi so dire se sono erano problemi tecnici del payload, del lanciatore o cosa. Comunque sai, è DARPA, magari non ci dicono neanche tutto subito. Domani 29 marzo c'è la EVA 53, ve l'abbiamo già largamente anticipato, e di fatto Cook, Christina e Nick faranno esattamente quello che hanno fatto Nick e Ann nella prima attività extraveicolare, solamente che mentre nella prima attività extraveicolare che vi ho raccontato all'inizio puntata si erano concentrati sulla linea d'alimentazione 4A, fanno la stessa cosa sulla linea d'alimentazione 2A e completano il lavoro sul segmento P4 della ISS. E tra l'altro nel frattempo ho letto cosa succede alle batterie: di fatto vengono lasciate in effetti sul pallet di HTV7, che HTV7 adesso non c'è più, arriverà HTV8, scaricherà il suo pallet con delle altre batterie e scaricherà questo con quelle vecchie e le andrà a depositare, per così dire, bruciare in atmosfera durante il suo rientro. Domani sera, come ogni venerdì, o quasi come ogni venerdì, c'è una bella conferenza interessante al Planetario di Lecco organizzata dal gruppo Astrofili Deep Space. E ho sbagliato, non è al Planetario di Lecco, è al Planetario di Milano, al Planetario Civico di Milano, scusate, ed è una conferenza che è di Laura Zanardi, che è stata a Friday Night.
Zanardini,
che è stata flight director e è responsabile per la missione di Alexander Guest, quindi assolutamente un evento interessantissimo da andare a vedere.
Paolo, se vai, salutami tanto Laura.
Ed è alle 21, da 21 alle 21 alle 22. Chiedo ancora scusa a Laura per aver cannato il cognome. Sabato 30 abbiamo un lancio lunga marcia 3B con un satellite che si chiama Tianlian 2, che è un satellite di telecomunicazioni, e in particolare è un ripetitore real time per satelliti in orbita che devono comunicare con la stazione di terra, quindi fa anche da relay perfetto. Prossima settimana, lunedì e martedì 1 e 2 aprile, verrà accesa la SSTV della Stazione Spaziale Internazionale per un'attività coordinata dai russi questa volta, quindi si tratta sempre del MI-75 Experiment. MI è un acronimo che sta per l'Istituto Aeronautico Russo, ma funziona esattamente come tutte le altre eventi SSTV, cioè invieranno delle immagini commemorative che potrete scaricare. Tra l'altro proprio oggi abbiamo imparato che l'associazione AMSAT Argentina ha messo in piedi un diploma in cui voi dovrete raccogliere, adesso non mi ricordo quante immagini, credo 15 immagini SSTV, non tutte nello stesso evento, ma anzi uno dei requisiti di questo diploma è scaricarle nell'arco di almeno due eventi distanziati da un mese ciascuno. Ci sono un sacco di constraint, un sacco di vincoli, anche forse un po' troppo esagerati. Comunque
sì, potete devono anche essere con un rapporto segnale rumore del 50%,
caricate dopo un'ora che le avete, esatto, avete preso, non devono essere elaborate, devono essere fatte in presa diretta, eccetera eccetera. Vabbè, se siete comunque, se volete potete cercare di raccogliere immagini e mandarle al sito di AMSAT Argentina. Se googleate un attimo, oppure se andate a vedere anche sul sito di K1SLD, l'ha anche retweetato lui, il nostro team di amici guidati da Claudio a Casale Monferrato. E il primo aprile alle 6 con finestra di lancio istantaneo c'è un lancio indiano di un vettore PSLV con tre satelliti che sono uno per dell'organizzazione della difesa, quindi probabilmente militare, e una serie di altri Max Valier Sat, non so cosa sia, Vinta 1 Sat, cosa sono, tre satelliti quindi in questo slot.
Sì.
Se parte, perché è spostato dal 23 aprile, 15 aprile, 25 maggio, dicembre, febbraio, marzo, 21 marzo.
Sì, infatti non lo so quanto possa essere affidabile. La cosa interessante è che il quarto stadio sarà anche una piattaforma sperimentale per esperimenti in orbita ed è equipaggiato con pannelli solari. Ed è un vettore nuovo perché è il PSLV-QL, cioè la versione PSLV con 4 booster.
Col Q.
Sarà col Q, esatto! È versione PSLV col Q.
Il quarto stadio progettato da Pelizza da Volpedo.
Persa, completamente persa il riferimento, so. Scusa Paolo. Che cos'è?
Beh, googlate.
Mercoledì 3 aprile ci sarà stavolta sì una conferenza planetaria di Lecco che si intitola Una donna nella luna di Fritz Lang, che è una conferenza, fa parte di un ciclo di conferenze che si chiama Il cinema e la luna per celebrare il 50° sbarco sulla luna.
Ma il film o la conferenza? Non si sa.
È la conferenza che si chiama Una donna nel...
Come il film.
Non lo so.
La conferenza si chiama Una donna nella luna di Fritz Lang, però la rassegna, il ciclo si chiama Il cinema e la luna, quindi non so se ci sarà forse anche una proiezione di qualche cosa o... Veronica, non lo so.
Non
tu
lo
sai?
No,
lo
so. Ma sarà un film che si chiama Una donna nella luna?
Sì, no, quello è un film muto, se non sbaglio, no?
Si chiama Una donna sulla luna.
Ecco, allora quello...
Sì, boh, a posto. Quanta ignoranza.
Peraltro bellissimo film,
Giovedì, prima del podcast, c'è il lancio della Progress MS-11, che dovrebbe decollare alle 13 ore italiana, e... un altro lancio Soyuz, però stavolta dalla Guyana francese, non da Baikonur come nel caso della Progress, e il satellite in questione è O3B, FM17, FM18, FM19, FM20, che sono un quinto set di satellite del network O3B che fornisce servizi a larga banda per paesi in via di sviluppo. Poi c'è il podcast, e durante il podcast, cos'è questo? C'è la Parker Solar Probe che fa un perihelio. Numero 2. Finito.
La nostra missione si conclude con l'accensione del motore, la manovra di frenata e il rientro nell'atmosfera. Cominciamo a salutare l'equipaggio di questa missione, di questa puntata di Astronauticast, cominciando con Veronica Remondi.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci sentiamo giovedì prossimo.
Salutiamo anche Riccardo Rossi.
Un saluto, un buongiorno, una buonanotte, un buon pomeriggio, indipendentemente dall'ora a cui ci ascoltate, e vi rinnoviamo l'appuntamento a seguirci anche la prossima settimana sulle frequenze virtuali di Astronauticast.
Salutiamo anche il podcast controller di questo episodio, Michael Sacchi.
È stato un piacere volare con voi, come al solito, e l'appuntamento alla prossima volta. Ciao!
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Continuate ad ascoltarci su astronauticast.it e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino al prossimo episodio, ad Astra!
Faccio leggere a Veronica da adesso in poi. No, sì.